già in un momento è così distante ormai. Corre forse più del vento, sembra non fermarsi mai. Motore in pista, brividi e velocità. Motore in pista, non si sa chi vincerà.
Ormai siamo, dopo due puntate, già innamorati di questa stupenda sigla, Motori in Pista, che tra l'altro non parla di moto, ma a noi va bene lo stesso. Cari amici ascoltatori e scaricatori di podcast.
Ho scoperto una cosa sulla nostra sigla. Una cosa sulla sigla. Se la sentite al contrario, potete sentire Castellani che tratta il prezzo del suo K 125.
Oh, veramente
impossibile.
Impossibile. Io non tratto. Io non tratto, non negozio. Il Kaiser non negozia.
Che sigla, ragazzi, che sigla.
Veramente. Allora, dicevo, benvenuti cari amici ascoltatori, scaricatori di podcast,
cari amici,
come si suol dire, o poppe podcast a Radio Rider, puntata numero 2. Siamo riusciti quindi a sopravvivere ad una settimana, che è incredibile.
Incredibile anche perché non ci aspettavamo. Può darsi che oggi invece di 4 radioascoltatori ne avremo 6, quindi...
Allora, non anticipiamo troppo. Io, ridefinendo i ruoli della presentazione che abbiamo fatto già l'altra volta, direi abbiamo qui il nostro guru capo supremo, caporedattore, Alessandro Castellani, che...
Saluto nemmeno perché
è un po'
capi non saluta.
La nostra guida spirituale. Poi abbiamo rassegna stampa, la signorina Luca Buzzicotti che fa rassegna stampa.
Grazie.
E poi abbiamo il tecnico del suono, l'insuperabile Valerio Maria Listanti e poi me medesimo, che sono Eugenio Paris, e che dalla prossima
l'opinionista.
Dalla prossima settimana forse sarò inviato dalla striscia di Gaza, perché adesso la Cisgiordania si sta preparando per il Nazioni e quindi vado a intervistare i piloti lì.
Ci dirà, ma tra l'altro ricordiamo la straordinaria partecipazione del pilota qatariota, se non ricordo male, della squadra del Qatar al motocross delle Nazioni 2011 a Saint-Jean-d'Angély, col pilota che corse con il completo della torre messo al contrario.
Non la sapevo,
io ricordo, la Mongolia, la squadra della Mongolia a Franciacorta.
La Mongolia era bellissima.
No, ragazzi.
Ma l'hanno fatto un giro, ma questa
la
gente...
squadra di Cipro.
Ma la squadra di Cipro erano fortissimi.
La squadra di Cipro prendeva un giro al giro,
andare il venerdì permette di vedere questa gente prima che venga fatta fuori e quindi
attenzione, perché quelli del Qatar corsero la finale del gruppo B. Ovviamente senza fare nemmeno un panettone, non riuscivano a fare nulla. Penso che se fossimo andati noi tesserati del Qatar forse andavamo meglio, anche perché questo c'aveva anche una discreta panza, c'avrà avuto 40 anni e la panza. Però
la panza a volte è un valore aggiunto. Ho visto piloti con la panza andare molto più forte di me, quindi secondo me la panza a volte può aiutare.
Dici che bilancia un po' sui salti in aria.
Se hai il mono regolato male, avere la panza aiuta a distribuire i pesi.
Vabbè, senti, che facciamo? Classifica, man. Visto che abbiamo diverse cosucce di cui parlare, oggi saremo scatenati, credo. Vogliamo mandare un pezzo per cominciare, tecnico Valerio?
Ci scaldiamo un po' con un pezzo e poi parliamo di mondiale, allora.
E cominciamo così, allora.
E stappiamo le birre nel frattempo. Yeah. You used to call me on my cell phone. Day night when you need my love. Call me on my cell phone. Day night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. 'Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor. Hanging with some girls I never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love.
I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. You make me feel like I did you wrong, going places where you don't belong. Ever since I left the city, you got exactly what you asked for. Running out of pages in your passport, hanging with some girls I've never seen before. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. These days all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're rolling up a bag was for someone else. Doing things I taught you, getting nasty for someone else. You don't need no one else, you don't need nobody else, no. Why you never alone? Why you always touching road? Used to always stay at home, be a good girl, you was in the zone. Yeah, you should just be yourself. Right now you're someone else. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline blink, that can only mean one thing. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city,
basta con questa splendida canzone. Noi nel frattempo ci siamo documentati, non è vero che abbiamo stappato le birre, cioè in realtà abbiamo fatto anche quello, però ci siamo documentati, ci stiamo documentando. Il nostro Classifica Man ha scatenato i cavalli e sta cercando tutte le informazioni per venire a scoprire i nomi di quei folgoranti piloti che hanno regalato emozioni agli spettatori di Franciacorta e di Saint-Jean d'Angély. Per la precisione non era il Qatar, ma era il Kuwait, dove la tradizione crossistica tra l'altro è molto più forte e rinomata.
Sì, è molto radicata, sì,
ci sono numerosi piloti. I piloti si chiamavano, attenzione all'atleta del Kuwait che ha chiuso 34esimo, quindi neanche ultimo, nelle qualifiche, il pilota si chiamava Abdullah Ahmed Al-Wai.
Peccato si sia fatto esplodere prima della linea del traguardo.
E attenzione perché è arrivato clamorosamente davanti al thailandese Jukrit Sukrispasian, che è arrivato dietro, ha preso 8 giri, no, credo si sia ritirato. Ma perché
il problema era che sulla maglia non potevano scrivere il nome, quindi sono stati un po' in crisi.
Ragazzi, io vi dico solo, best lap time. Il thailandese 1.59, quindi una cosa dignitosa rispetto a Baggett che fece il miglior giro con 1.41.9. Il thailandese prese 18 secondi.
Beh,
ma
non è così
Al-Wari ha preso con 2.37 di giro più veloce.
Andava in bicicletta lui, quindi
ha
non
preso
va.
Quasi un minuto di giro più veloce.
Non stiamo ridendo di
Gallicari a Glen Ellen contro Cairoli, eh?
Una cosa... Te lo ricordi?
Indimenticabile. Indimenticabile. A proposito, parleremo perché si scatenò una...
Hai capito? Perché non sarà un'automa, sarà una persona. A un certo punto te lo devo proprio dire.
Mi ha rotto. Comunque questi ragazzi del Kuwait non sarebbero gli unici a stare senza motoclub e senza federazione quest'anno, andando a leggere la classifica del mondiale.
Diciamo, vogliamo introdurre il mondiale? Parliamo di mondiale, dai, tanto la puntata di oggi sarà... Non dico monotematica perché comunque ci saranno altre cose interessanti da dire, ma ovviamente tutto sarà
incentrato.
Bravo, ha trovato la parola, la classifica me ne ha trovato la parola, hai visto, incentrato.
Non c'è stato solo il mondiale, c'è stato anche il mondiale di ping pong, che è stato il più lungo, la più lunga serie di scambi della storia. Non
basta stronzate, parliamo di motocross, scusate.
Io credo che tu l'abbia visto tutto, questa serie di scambi, 12-13 secondi credo,
sì,
più lungo della storia.
La notte.
Comunque, veniamo al mondiale MX1, terza prova a Valkenswaard in Olanda, quindi
sul
prima,
sabbione,
quindi
sì.
Prima prova europea, sì. Diciamo innanzitutto, e il nostro tecnico Valerio mi invita a bere la birra, ah no, mi invita a non fare giochi con la penna, ma io sono uno che con le penne ci gioca. Comunque, volevo dire, prima prova europea, terza prova del mondiale, cominciamo parlando del fatto del giorno, diciamo così, e cioè della vittoria di Romain Fèvre, di quel sorpasso incredibile, insomma voi che comunque come me, bene o male, forse anche meglio di me,
non
in modo ci siete
essere,
andati.
Non possiamo essere imparziali in questo caso, chiaramente, perché...
Beh, ovviamente, no. Siamo sempre portati a difendere il Tony, però Romain Fèvre ha fatto un grandissimo sorpasso all'ultimo giro, ha tenuto duro tutta la manche e rischiando un po'
allora, io direi,
a sorpassare l'ultimo giro.
Prima di commentare magari riassumiamo quello che è successo, cioè
giusto,
in gara 1 che il nostro Beniamino Cairoli non è stato...
Beniamino Cairoli è il suo secondo nome,
non è riuscito a
Antonio Beniamino Cairoli
non è riuscito a entrare subito nel ritmo gara e ha chiuso settimo, ma nella seconda manche ha fatto vedere una bellissima partenza ed è stato primo praticamente dal primo all'ultimo giro. E, anzi, esattamente dal primo all'ultimo giro, ma è stato sorpassato.
Non fino alla bandiera a scacchi.
Il
diciamo.
Problema è che bisogna arrivare alla bandiera a scacchi. E è stato sorpassato all'ultimo giro dal francese Romain Fèvre, che veniva su da dietro.
Come un diavolo, ma diciamo un attimo, facciamo un'analisi più che altro. Diciamo più che altro che Cairoli nella prima manche, probabilmente quello che tutti noi abbiamo imparato a conoscere per 10 anni, anzi 11 dal 2004. Non è mai sceso in pista, diciamo, perché abbiamo visto un pilota che è partito, era sesto, a inizio gara e ha chiuso settimo, senza sussulti, senza uno scatto d'orgoglio, senza mai far vedere nemmeno lontanamente quella guida a cui in pratica ci aveva abituato, quella guida folgorante, insomma, perché di quello parliamo di uno dei piloti più grandi della storia. Nella seconda manche invece voleva fare il Cairoli della situazione, cioè è partito avanti, teneva sotto controllo la situazione come ha fatto per tanti anni, poi invece all'improvviso c'è stato questo calo.
Invece il Cairoli l'ha fatto Fèvre stavolta, perché quello che faceva Cairoli era beffare gli avversari a fine gara, perché non mollava mai, e quindi
questo,
ha fatto
questo
un
è
po'
vero,
il Cairoli.
Questo è vero, però io vi faccio notare subito un tema importante. Che Cairoli al terzultimo giro ha alzato di 2,5 secondi il suo tempo. E quindi ha automaticamente spalancato la porta a Fèvre, che da dietro invece all'ultimo giro ha fatto il giro più veloce della sua gara. Questo significa, da un lato è vero che Fèvre fa il Cairoli, ma che Cairoli non fa il Cairoli.
Sì.
Beh, io vorrei dire una cosa su Tony. Praticamente la prestagione non l'ha fatta per un problema alle costole, si era fatto male in Sardegna e anche quello ha influito. Poi lui, come sempre, ha una preparazione molto lenta che dà il meglio di sé a metà campionato in poi. Ovviamente se perde tanti punti dopo diventa difficile recuperare questo gap che si accumula, però aspetterei prima di darlo morto o comunque di darlo per finito.
Anche se 2 settimane fa in Thailandia in gara 1, se non sbaglio, ha fatto il miglior giro della gara.
No, beh, poi col caldo
quindi,
che c'era in Thailandia fa pensare.
Uno che non ha la preparazione, miglior giro all'ottavo giro mi pare, best lap.
Beh, vabbè, il miglior giro però la sua tecnica lo porta anche a avere il miglior giro.
Sì, insomma. Quello è vero.
Questo è vero, però diciamo comunque che effettivamente quello che si è visto, ha ragione Luca secondo me a dire che non bisogna vendere la pelle dell'orso, diciamo così, però...
È arrivato secondo comunque in quella
è arrivato secondo, non è arrivato sul podio, ha 37 punti di ritardo che comunque, considerando quello che è successo non più di qualche mese fa nel Mondiale 2015, sono un'inezia, perché insomma è stata una gara l'anno scorso a chi non si infortunava e lui probabilmente tiene in conto il fatto che qualcuno si autoeliminerà, come già è successo con De Salle prima ancora che si partisse, però... di fatto rimane questo sorpasso annichilente che gli ha fatto Favre in discesa impennando, diciamo, è stata una cosa...
Però lì aveva sbagliato un po' la linea, perché gli è andata, diciamo, la ruota avanti su un canale e la ruota dietro su un altro, ha rischiato anche di cadere, poi ha cercato di recuperare la postura della sulla moto e l'ha infilato all'interno Favre.
Forse è stato anche un po' fuorviante il cartello che gli hanno dato dai box, gli hanno dato che era un secondo e mezzo Favre quando praticamente mentre lo sorpassava, perché il tempo di scrivere il cartello e lui già aveva rosicchiato un secondo e mezzo, quindi...
Sì.
Su quella discesa magari Cairoli si è distratto un attimo, se avesse saputo che era così vicino forse avrebbe stretto di più, non lo so.
Non lo so, perché poi in realtà sulla sabbia è difficile stringere le traiettorie, sì, perché tanto ogni metro c'è un posto diverso per poi, passare.
No? Sì, ma ha allargato tantissimo lui. Ha perso un po' il canale e ha allargato tantissimo.
Però rimane il fatto che lui ha tentato questa poi reazione e lì è stato veramente la cosa che secondo me ha fatto male a Tony. Il tentativo di reazione, ha perso il controllo della moto su quel salto a zeppa, come diciamo noi.
Ha dato una bella tramva, come diciamo noi.
Ha pescato un bel jolly e poi lì ha mollato di colpo, si è arreso. La speranza è che a questo punto lui, essendo un campione dall'orgoglio smisurato, perché un pilota che vince 8 mondiali non accetta volentieri le sconfitte, trovi la forza per dare una scossa, magari dalla prossima in Argentina, che comunque è una pista sì sabbiosa, ma poi alla fine neanche troppo, l'abbiamo vista l'anno scorso, erano state tutte gare molto combattute, c'era ancora il buon Villopoto.
Allora devi vedere le inquadrature della regia.
Quella era la messicana che era un
ah,
po'...
quella era il Messico.
Però comunque l'Argentina ci può sempre stupire.
Prima di cambiare discorso, due parole su Geyser, è un grande.
Sì, sì, devo tre parole, ha detto,
sono
è un grande.
È un grande, sono tre.
Però è stato eccezionale, veramente. Nella seconda manche ho un po' fatto vedere i limiti dell'inesperienza, comunque.
Beh, che ha 19 anni, eh.
Certo, è al primo anno poi tra l'altro di MXGP. Però comunque ragazzi,
il miglior giro in gara 2 è il suo.
Ragazzi, sto sloveno cammina come una scheggia e non so sinceramente se è il caso di parlare un po' magari anche della scelta di Clément Desal, che continua a correre con questo braccio infortunato, ha fatto un nono nella prima manche, nella seconda ha fatto ventesimo. Non so se secondo voi è stata una scelta giusta quella di non fermarsi magari per perdere qualche gara e rinsaldare un po' l'osso rotto, oppure continuare a soffrire così, perché ormai di fatto, cioè, parliamoci chiaro, è fuori dai giochi, ha 100 punti di ritardo, non può pensare di rientrare in corsa.
Beh, forse sperava di, diciamo, di limitare i danni e ritrovarsi quando tornava in forma con meno punti di distacco, ma praticamente non ha saldato l'osso e si ritrova con gli stessi punti di distacco che se non avesse corso, quindi...
Ma comunque diciamo sempre tanto di cappello per chi ci prova, perché poi sono anche pressati dagli sponsor.
È il mio pilota preferito, tra l'altro, ve lo dico, perché a me questi piloti rustici, il mio preferito in assoluto era Joel Smets, quindi adesso quando vedo questi grezzoni che guidano con le braccia aperte,
allora
male...
Sei per Tanelleo.
Infatti stavo per dire che il grande mito quest'anno è Tanel Leoc, che comunque voglio dire, corre con la moto in affitto e ha chiuso decimo assoluto, tra l'altro, a Valkesvaard, davanti
con
a Tommy Searle, pilota ufficiale, davanti ai nostri italiani. Philippe Herr, vabbè, ci può anche stare, non fa il mondiale stabile. In forma, in pianta stabile, ma magari da Lupino qualche cosettina in più ci si poteva
comunque
aspettare.
Comunque quest'anno sto vedendo più di un pilota che corre, quando vai a leggere la classifica non c'è scritto il team, non c'è scritto la federazione. Insomma,
beh, ma diciamo, non lo so, sapevo insomma che le iscrizioni per stabili per il mondiale costavano uno sproposito, non voglio dire cifre, ma... È così, insomma, adesso i costi sono strabordanti.
Beh, cioè, effettivamente non so se conviene fare un mondiale noleggiandosi la moto oppure creandosi un team da solo come ha fatto Philippe Herr. Però, insomma, Tanel Leoc, che è stato veramente, è stata una cosa eccezionale, perché con la moto di serie ti fa decimo al mondiale. Ma non mi ricordo più quello che volevo dire, quindi...
È sempre la riprova che la manetta conta più della moto, di qualsiasi moto, insomma. Quando uno ha il polso destro e la tecnica per guidare.
Ma invece Townley che fine ha fatto?
Townley credo sia rimasto in Thailandia offeso per la questione
del... No, qualcuno l'ha visto in costume ciabatte in Thailandia.
Perché c'era la moto? No, perché c'era la sabbia in Olanda, allora stava in costume.
Sperando che qualcuno non l'abbia visto in un sexy shop in Olanda, piuttosto. Comunque, Tony.
Comunque, ragazzi, ho visto, prima di venire qui, ho visto l'onboard di Cairoli sulla GoPro e vanno veramente troppo 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 forti, cioè in mezzo alla sabbia è nemmeno sulla GoPro ci andrei.
No, una moto che naviga, una specie di Robbie Madison.
Probabilmente noi avremmo paura a farlo a piedi con gli stivali un giro del genere. Comunque Tony, ti aspettiamo.
Se pioveva, tentavamo un po' con tutti. Cosa non si raccontava, ci divertivamo anche con delle cose senza senso. Questo piccolo quartiere ci sembrava quasi immenso. Poi le strade piano piano ci hanno fatto allontanare. Il motivo sembra strano, non lo saprei neanche dire. Solo ti vedevo qualche volta in giro con quegli altri. Tu che mi dicevi qualche sera passerò a trovarti. Io che avevo i fatti miei, ti ricordi quella con quegli occhi grandi che anche tu mi dicevi è troppo bella. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credimi se tornerai, magari poi noi riconquisteremo tutto come tanti anni fa, quando per noi forse la vita era più facile, forse è stato quella solitudine che ci portiamo dentro, troppo grande per noi. Ti ho rivisto stamattina sul giornale la tua foto, steso su quella panchina, non sembravi neanche tu. Forse te la sei cercata, forse non sei stato forte. Non mi importa, ma non so se eri pronto per la morte. Io che ho sempre fatti miei, con un'altra donna, con degli occhi grandi che anche tu mi diresti è troppo bella. Forse è stato il tempo, forse quella solitudine che ci portiamo dentro, però credi.
Torniamo dunque a trasmettere dopo questa canzone che forse non è la più benaugurante, perché insomma non parla di una bella storia, però noi a Tony auguriamo il ritorno, ma più che altro dobbiamo inaugurare non un ritorno ma una grande novità, perché abbiamo per la prima volta nella storia di Radio Rider un ospite. Abbiamo fatto dei trucchi, dei magheggi vergognosi per poter trovare una connessione con lui, perché si sta scrofanando di pesce da quello che abbiamo capito. È Alessandro Pozzi, da molti conosciuto nel mondo del web motocross come Doberman, da tutti come il capo di MX Bars. Ci senti, Ale?
Sì, ci sono. Ciao a tutti!
Oh, ciao Ale!
È vivo, è vivo. Abbiamo fatto veramente questa puntata, ovviamente è per noi un esperimento, ma non potete immaginare veramente quello che si sta inventando il tecnico Valerio alla mia destra in questo momento per mettere in moto tutto questo meccanismo. Comunque Ale, non ti facciamo perdere tempo, perché sappiamo che tra la cernia e il fritto misto poi la digestione si complica, e veniamo alla discussione, al succo del discorso. Noi abbiamo finora parlato della MX1 di ieri di questa settimana a Valkensbad, e volevamo innanzitutto un tuo parere, perché qui ci siamo un po' spaccati tra chi dice che di fatto abbiamo assistito a segnali evidenti di un passaggio di consegne, e chi invece ancora dice che Tony avrà alla fine la meglio, anche considerando che ci sono gli infortuni di mezzo.
Certo, ma piccola premessa, si possono dire le parolacce?
Sì.
Si devono.
Vai, vai.
Si deve, addirittura c'è chi dice
no,
si deve.
Vabbè. Ok, quindi comincio con un dire, e sti cazzi, no. Secondo voi c'è un passaggio di consegna?
Secondo noi no. Anzi, secondo me no.
C'è chi dice no, c'è chi dice sì.
Non vendiamo la pelle dell'orso,
E c'è chi dice non lo so. Ale? Benissimo, la conversazione con Doberman è finita. In questo momento, sì, è saltata la connessione, quindi nel frattempo che il nostro amico tecnico cercherà di riconnettere l'amico, che sta chiamando in questo
Pronto?
Momento... Se ci sente,
ci sono.
È tornato.
Ci sono.
Bene, avete avuto una dimostrazione pratica del casino che c'è per poter telefonare. Comunque,
Vabbè,
ci dicevi al volo di questa.
Eravamo
rimasti.
Lo sticazzi si è sentito? Lo sticazzi si è sentito?
Sì, si è sentito quello e poi è caduta la linea. Testimonianza che qui proprio le parolacce si possono dire liberamente. Infatti...
Ok, allora era proprio uno sticazzi. Se questo è un passaggio di consegna, io dico, ho detto quella esclamazione perché... Perché secondo me Tony sta correndo veramente infortunato e non sappiamo in che percentuale sia di stato di forma. Secondo me sta correndo con un 80%, ma perché? Mm. Perché comunque è partito in testa, se vuole parte in testa, e l'ultimo giro Favre, che è comunque un attuale campione del mondo e non è infortunato, è andato a prenderlo. Soltanto lui, perché se guardiamo gli altri sono rimasti tutti indietro.
Sì, questo è vero, però noi avevamo notato,
secondo me,
noi avevamo notato un suo calo fisico che fa effettivamente propendere per la tesi della forma non ancora ottimale, diciamo. Però ecco, quando vedi Cairoli che perde sulla sabbia, un pochettino pensi.
Sì, certo, ma io ti posso chiamare Kaiser o Ale?
Mi puoi chiamare anche Amore se vuoi.
Va bene. No, vabbè, allora, secondo me è un calo dovuto al fatto che lui non si è allenato, non ha finito tutta la sua preparazione come la stava facendo, perché c'è stata questa caduta che l'ha stoppato fondamentalmente. E visto che il livello adesso è altissimo, non è alto, e Tony si trova semplicemente un attimino attardato e sta recuperando da questo infortunio. Una volta che lui riesce ad entrare in forma e a essere come gli altri, secondo me rivedremo il Tony di sempre, soprattutto sulla sabbia.
Vabbè, se non lo vediamo c'è da preoccuparsi, ma a proposito di sabbia, ovvio, ci dai l'assist per passare di palo in frasca, diciamo, perché dobbiamo parlare di chi sulla,
sì,
sabbia continua ad andare come un dio, come un diavolo, insomma, chi è più credente dirà come un dio, chi è più messianico dirà come un diavolo.
A proposito, parliamo dell'olandese volante dopo e dell'origine della leggenda, tra l'altro.
A proposito, c'è il nostro cultore dell'origine dell'olandese volante. Senti, veniamo a noi qui con questo Erlings, no? Io ti faccio una domanda secca che faccio un po' a tutti, ma ha fatto bene,
certo,
o non ha fatto bene la KTM a tenerlo ancora un anno a svernare in MX2? Considerando Cairoli,
guarda,
anche, ovviamente.
Secondo me ha fatto bene, ma perché lui arriva da un infortunio e visto che comunque KTM è una casa che deve vendere delle moto, chi avrebbe vinto il mondiale quest'anno senza Erling?
Jonas.
Però
mi sa di no, perché l'anno scorso ne ha buscate. E Jonas, se fosse veramente lui pretendente al titolo, sarebbe in seconda posizione in tutte le gare. Ma non è così, e quindi, cioè, Siver, per dire, già ha fatto secondo a Valkenswaard, no, o terzo,
no,
mi sfugge un attimino, comunque
secondo l'ha fatto Jonas a Valkenswaard,
però
in generale
Siver,
sì,
terzo.
Siver va, sembra più completo, va più forte un po' dappertutto, diciamo. Però certo, c'è anche da dire che l'anno scorso da debuttante si è giocato il mondiale fino all'ultima gara con Geyser, che stiamo vedendo come va in MX1, insomma, non è che vada proprio piano anche Jonas.
No, va fortissimo. Il problema è che non lo so, secondo me non è ancora pronto nemmeno Jonas, quindi la KTM sa benissimo che devono tenersi Erling lì e l'anno prossimo passeranno e forse troveranno un Jonas ancora più maturo,
un Jonas Brothers come, senti, ma invece dall'MX2 arrivano buone notizie, sì. Buone notizie per quanto riguarda i nostri colori, Dio volesse che abbiamo trovato qualcuno che non dico possa diventare l'erede di Cairoli, perché è una bestemmia, sempre rimanendo in termine. Parliamo di Valkensvard e parliamo di Cervellin, ma anche di Bernardini, che hanno fatto vedere ottime cose.
Certo, nella seconda manche uno settimo, un ottavo, e Cervellin settimo assoluto, ed è praticamente il suo, tra virgolette, secondo anno di apparizione al mondiale, perché l'anno scorso ha fatto qualche tappa a Mantova, dove vabbè, era caduto in partenza, quindi era ultimo. Cioè, quest'anno ha fatto il famoso click, sembra che abbia fatto il click, insomma, ma ben sperare.
Tu che l'hai visto dal vivo, no? Che l'hai visto dal vivo a Ottobiano, sì. Per esempio, mi ricordo mi dicevi una volta parlando sì, Internos. Sì. Tu veramente hai notato che questo ragazzo ne ha per poter arrivare anche a livelli importanti nel mondiale? Mi parlo di Cervellino, sì, ovviamente.
Sì, certo. Allora, consideriamo anche soltanto una cosa. Che moto sta guidando, ma non il marchio. Perché la moto che sta guidando lui non è una factory. E quindi se lui poggiasse il culo su una factory, secondo me cambierebbe totalmente,
addirittura,
cioè, non dico stile, ma sì, cioè, non so, affiancato a un Evers, ti faccio l'esempio, ti può migliorare,
discorso che facciamo su Roxanne, se
di fiamme un entourage con un'esperienza tale da insegnargli quei piccole malizie che altri non possono dargli, capito? Senza nulla togliere a Paolo e ai fratelli Martini, praticamente, cioè non voglio dire che loro siano meno, però se tu approcci in una casa factory hai un altro tipo di supporto, cioè, sì, anche di motori, no?
Questo non ci piove, anche perché vabbè, comunque diciamo che è, come hai detto te, al primo anno vero, quindi vediamo un attimo il potenziale e poi casomai, insomma, per portarlo con i vari Evers, con i vari Smets che lo scozzonano d'età.
Io direi di non dargli tanta pressione addosso, se no lo facciamo fare la fine di Lupino, insomma, lo bruciamo subito.
No, ma alla fine poi, cioè, Lupino bruciato, secondo me è arrivato a un punto che evidentemente più di quello non era anche Lupino, probabilmente, perché poi gli manca
si
qualcosa.
Si è preso un bel posto fisso di poliziotto, che non, esatto, è male.
Sai che c'è, Kaiser, è come quando perdi l'autobus per andare a scuola, arrivi comunque in ritardo, dopo perdi parte della lezione, quindi funziona così, il motocross è così, devi essere sempre puntuale, non devi mai farti male. Se tu perdi Landa per tutti quegli infortuni che ha avuto, anche solo piccoli, perdi qualcosa, capito?
Ma il fatto è che lui più che altro non è che perde l'autobus, è che parte proprio dopo che l'autobus è partito, solitamente.
Sì, gli autobus sono passati parecchi, però, perché la Yamaha ufficiale De Carli comunque veniva da Mondiali vinti.
Poi c'è
il Kawasaki Monster Pro
Circuit
Racing,
Ricci, diciamo che i treni li ha avuti, però ecco, lui sì, effettivamente ha un po' perso,
sì,
il treno, ma probabilmente forse non era davvero più di questo, e quella straordinaria stagione con gli 85 aveva un po' creato un falso
in
mito.
Cui bastonava Roxanne,
no, undicenne. Non credo, perché Lupino è veramente, o è stato uno veramente forte e con del potenziale. Il problema è che il primo anno che ha approdato in Kawasaki Monster si era fatto male anche lì alla spalla, si era formata una crepa, sempre a Riola Sardo era caduto e ha cominciato la stagione infortunato. Tu hai visto che Maggiora, sarà stata anche la gara di casa, ma ha fatto secondo, è stato fenomenale, capito, come
sì,
ha guidato.
Sì, sì, no, poi figuriamoci,
quindi potenziale,
insomma,
c'era.
Per noi poi è un pilota di casa, quindi noi stravediamo per lui, figuriamoci.
Abbiamo tifato alla morte per lui.
Noi, se lui riuscisse veramente a diventare il nostro top rider, saremmo i più felici del mondo. però ecco, c'è un po' di rammarico, magari, perché per come si erano messe le cose e per come stanno andando, allora o veramente più di questo non poteva fare, oppure come dici te, che ha perso il treno.
Ha perso il treno, poi ora si trova comunque con una moto buona finché vuoi, ma non è comunque factory, hai capito? Cioè non... E in 450 ci vogliono le moto perfette per vincere, perché adesso anche
adesso questa, scusa te lo dico, sembra quasi una cazzata rispetto a quello che fa Tanelleo, ok?
Ma cosa fa Tanelleo?
Fa i decimi al mondiale con la moto presa a noleggio.
Del mini cross.
Decimi, aspetta Kaiser, ma decimi in quanti piloti hanno corso quando ha fatto decimo? È diverso, capito?
A Valkensvaard ha fatto decimo assoluto, davanti a Tommy Searle, cioè tanto per fare un nome.
Due undicesimi posti.
Un undicesimo, un dodicesimo.
Va bene, e Tommy Searle nella prima manche è caduto ed è partito per ultimo, sì, quindi sì, già ti dico che partire in 40 fa la differenza.
Però comunque, vediamo questo con la moto di serie fa decimo, capito?
Ma tu con una moto che poi sì, vogliamo dire di serie, va bene, tu puoi arrivare fino al decimo se ti va bene, perché magari c'hai del talento, ma non puoi ambire alla vittoria con una moto come c'ha Tanelleo.
No, vabbè, quello certo. Capito? Ma neanche con la moto ufficiale ambirebbe la vittoria tanto Tanelleo, insomma, questo è evidente.
No, però secondo me nei 5 ci arriverebbe tranquillamente.
Guarda, io vorrei farti una domanda adesso, giusto per cambiare un attimo il discorso. Porti questa domanda sui piloti della MX2, tanti italiani ci sono stati al mondiale, come De Bortoli, Tropepe, Zecchina. Vorrei chiederti se è giusto, insomma, passare direttamente al mondiale, oppure, dato che si correva anche in concomitanza all'europeo, perché non sono andati a correre l'europeo?
Vabbè, Lu, aspetta un attimo, non trattiamolo per esperto perché non capisce un cazzo, Doberman, mettiamo in chiaro.
Bravo,
vabbè, dai,
mettiamo i puntini su lei. No, è vero, bravo Kaiser, io non capisco un cazzo e parlo soltanto perché leggo le cazzate nel forum e quindi...
Bravo, e io sono una di quelle che le scrive di più, quindi è giusto.
Io neanche scrivo più,
No, allora, io quello che continuo a dire, e l'ho anche già scritto nel forum, mi piacerebbe vedere dei nomi italiani nei vari campionati esteri, ovvero nell'ADAC, nel campionato inglese, nel campionato tedesco, nel campionato francese. Invece da noi vengono gli stranieri, ma i nostri non vanno di là a fare esperienza. Poi dopo, vabbè, ormai Zecchina è un ragazzo che anche lui è da tanto che è nell'ambiente. Non gli cambierebbe nulla stare nell'europeo o andare nel mondiale, perché ormai anche lui, è brutto dirlo, però ha perso il treno.
Il treno è passato, certo.
Uno come Tropepe ha trovato l'opportunità di finire in un team dove gli fanno fare il mondiale e fa bene, tutta esperienza. Tanto dal mondiale all'europeo gli cambia poco, proprio uno zic. Diciamo che bisognerebbe fare le cose in escalation. Parti dalla 125, poi fai i vari campionati italiani, fai l'europeo e poi passi al mondiale.
E magari,
questo è giusto.
E magari pure con le qualificazioni, perché se no così è facile.
Quello sarebbe essenziale, ma infatti se tu vai a fare le gare all'estero, ci sono le qualifiche. Se tu non ti qualifichi, torni a casa. Prova un po' a chiedere ai vari piloti che ci hanno provato ad andare a fare queste cose qua, com'è duro correre all'estero. Terreno diverso, perché non sembra, ma per dire, io che corro in Lombardia, Piemonte, Emilia, se vengo a correre nelle Marche trovo dei terreni totalmente diversi, quindi anche all'estero le buche sono diverse. Quando ti dicono che in Italia hanno le buche diverse, io ci credo, perché il modo di preparare la pista rispetto alla Germania è diversa, perché magari i mezzi sono diversi. Parlando sempre col mio meccanico mi dice: guarda, quando vai a Lommel trovi delle buche che in Italia non trovi. Perché i piloti accelerano in maniera diversa.
Anche in America sono diverse proprio le piste. Per esempio le buche sono in uscita,
sia per la velocità che per la bravura dei piloti.
Le buche si trovano in uscita invece che in entrata.
Che ti frena. Come?
Anche le gomme e il setting sono diversi, quindi magari anche come si rovina la pista. Forse.
No, io mi ricordo quando fecero Nazioni a Butts Creek, mi sembra. E sì. Mi ricordo che si lamentavano i piloti italiani perché in Italia o nel mondiale, insomma, si trovavano molte buche in ingresso curva e invece l'uscita era abbastanza abbastanza libera. Invece era al contrario, insomma, in America. Mi ricordo questa intervista.
Sì, è vero. Sono modi di guidare differenti, però se tu pensi che nei regionali ci sono le buche che partono 100 metri prima, al mondiale le buche sono 100 metri dopo,
è una questione di frenata.
Diverse, capito?
Io ricordo che mi raccontavano di McFarlane, il povero McFarlane, che andò una volta a girare su una pista di sabbia verso Ferrara e si lamentava perché ci avevano girato gli amatori e le buche erano troppo strette e quindi non riusciva a lavorare con le sospensioni come era abituato lui, tanto per dire. Però poi è normale. Insomma, qui parliamo di amatori e professionisti, lì si parla comunque bene o male di piloti sempre dello stesso livello. Credo al fatto che la preparazione dei terreni sia influente, ma credo soprattutto al fatto che il cambio d'ambiente condizioni tanto le prestazioni di un pilota. E quindi è giusto andare all'estero per farsi le ossa, diciamo così, come hanno fatto.
Secondo me sarebbe giusto. Secondo me sarebbe giusto. Poi su questi argomenti qua, Kaiser, lo sai meglio di me. Fai una telefonata a Chicco e lui sai benissimo che ti spiega dall'A alla Z.
Guarda, facciamo una bella cosa. Tanto tu sai meglio di me, sappiamo bene io e te, con Chicco una bella chiacchierata ce l'abbiamo già fatta una volta. Adesso magari certo. Noi proviamo a mettere a punto meglio i collegamenti telefonici, una sera di queste facciamo una telefonata pure a lui. Intanto noi ti dobbiamo ringraziare per la pazienza con cui hai sprecato tutti i giga del tuo telefono e non facciamo altro che salutarti con una canzone dedicata al Re della Sabbia.
E quest'anno lo andiamo a trovare per il raduno del Barça, eh?
Quest'anno a trovare il raduno del Barça non ce ne frega nulla perché non abbiamo le moto. Ti veniamo, no, scherzo,
non
abbiamo
la moto.
Siamo diventati delle pippe, più pippe di quelle che eravamo.
Kaiser, c'è della figa, però lo so che anche quella non ti
interessa. No, dai, stai buono, Dober, che insomma, non diciamo cose che sono sconvenienti per te, dai, va bene?
Ciao.
Ci sentiamo. Ciao.
Grazie mille, ragazzi.
Alla prossima, ciao. Don't have to worry, 'cause I'll be coming back soon.
Palm of your hand.
a proposito di sabbia, abbiamo sentito Sky and Sand di Paul Kalkbrenner e l'abbiamo messa diciamo in onore di Jeffrey Herlings, che è il famoso...
Mi dici il nome dell'artista?
Paul Kalkbrenner.
Grande.
In onore
grande.
Di Jeffrey Herlings, il nostro olandese volante. E ricordiamolo brevemente che l'olandese volante è il galeone fantasma in cui Capitano ha fatto il patto con il diavolo, e questo forse è il caso di Jeffrey Herlings. E potrebbe anche essere il caso di chi a una certa età ancora dà il gas come Max Biaggi.
Sei un grande sono collegatore, un grande collegatore giornalistico.
Sono il figlio illegittimo del Kaiser.
Sì, a proposito.
Facci due, sei un drago, sei.
C'è questo Valerio che si diverte con questi sketch simpatici.
È il tecnico del suono.
Tecnico. No, vabbè, visto che hai introdotto il discorso Biaggi, dici un po' che cosa ha fatto.
Biaggi è andato in pista perché gli avevano detto che correva anche Rossi, poi è arrivato, non l'ha trovato, ma già che c'era, ha corso uguale.
Si era portato il martello.
No, parlando di cose serie, lui ha corso a Viterbo, c'è stata la prima prova degli internazionali, no?
Supermoto, precisiamo,
internazionale supermoto, ha fatto vedere una bellissima gara in cui ha fatto secondo assoluto, se non sbaglio
sulla sua categoria ha fatto sì secondo assoluto,
lui faceva,
vincendo la seconda manche,
sì, vincendo la seconda manche, lui correva nella categoria quella in cui hanno eliminato la parte
sì,
cross,
la on board, sì.
No. On road,
on road, on road,
on board, tutti in sella con Max, la categoria.
Però,
on board.
A proposito di Valerio, volevo ricordare che c'è stato un dominio TM, sbaglio?
Sì, anche Biaggi correva su TM.
I primi tre della categoria dei Biaggi correvano su TM.
Ma anche
Charer,
Adriano, Thomas, Thomas Charer, che ha fatto doppietta secca nella categoria S1. E anche nella S2 ha vinto Cristian Romano con una TM.
Una TM, scommetta.
Esatto, okay. Proprio quello. E poi nella categoria on road, diciamo così, ha vinto Lucarelli davanti a Max Biaggi, appunto, che ha fatto quarto nella prima manche e primo nella seconda. Ma qual è la particolarità di questa gara? Ovviamente la presenza di Max Biaggi, che diciamo per la prima volta dopo anni, dispiace dirlo, fa parlare molto anche magari dai media convenzionali, quelli
senza
che non
litigare
sono
con nessuno
settore.
E senza rischiare di incappellarsi la moto sul rettilineo,
no, fa parlare molto di supermoto, che è una specialità che ultimamente è un po'... ci dispiace dirlo per chi la pratica, ma siamo sicuri che non ci ascolterà nessuno, perché sono rimasti in tre in Italia e non credo che ci ascolteranno. Comunque è un po' caduta nel dimenticatoio, sta attraversando...
È malincuore, comunque è caduta nel dimenticatoio.
Sta attraversando una crisi che dura ormai da diversi anni, una crisi legata ai costi della pratica di questa attività, perché nasceva come un motocross più economico, invece è brevemente diventata...
Ma che sia più economico non credo, perché invece... comunque entri in un circuito, esatto, che è tipo un circuito più GP che più velocità che cross,
sì,
quindi
ma...
alla fine il costo è sempre alto, penso. I
motori, le gomme si consumano molto di più, ma oltretutto i motori sono molto più sollecitati. E c'è anche da dire che le piste non sono così vicine come il motocross, bene o male qualche pista, non parliamo del Lazio perché sono tutte chiuse, ma questo è un altro argomento, ne parliamo.
Non a caso correvano a Viterbo, visto che nel Lazio è tutto chiuso.
No vabbè, a parte quello, comunque praticamente sono cartodromi le piste dove corrono le supermoto, e quindi sono rari, insomma, bisogna fare parecchi chilometri per cambiare pista.
Certo, c'è tutta questa serie di componenti che messe insieme hanno di fatto mandato, non dico la morte, non hanno procurato la morte, ma comunque è una specialità che sta in agonia ormai da tanti anni, anche perché non ha mai fatto quella presa che si pensava facesse sul pubblico, anche perché negli ultimi anni, come si dice, derapano molto di meno e
sì, forse un po' la componente di spettacolo che c'era nel derapage.
Sei un po' perso, io ricordo i primissimi anni con le 500 due tempi che facevano le derapate, erano cose inconcepibili con gli specialisti francesi, vari Van den Bosch, Boris Chambon, ex crossisti e non solo, Eddie Seal,
grandissimo, con lo Husqvarna, no?
Sì, con lo Husqvarna,
livrea gialla e blu, era bellissimo.
E c'era Rubio, ancora ricordo, vabbè, insomma non andiamo troppo indietro. perché comunque dicevamo che questo magari facesse, potesse Biagi partecipare anche ad altre gare per
forse
poter ridare un po' di eco.
È una mossa mediatica, sì, forse certo, magari certo. L'hanno costretto con la forza a partecipare. No.
Gli hanno sequestrato la donna, può darsi.
Chi? No. Chi è la donna di Biagi? Aspetta, ma Biagi è una donna? Biagi è fidanzato
Biagi,
con una donna?
Al contrario di quanto dice Rossi, lui piacciono le donne e credo che sia Bianca. È Bianca?
Aztei.
Aztechi.
Tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero. Col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour. Mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite da solo, bloccato in studio, solo nella grafite entrato, qui da sbarbato ho firmato ogni contratto. Mi fidavo come di un padre, mi bastava stare sul palco. Poi erano sempre tutti in vacanza, io da solo là che mi sbatto. Forse lo trattavo da padre mentre mi trattava da babbo. Perché fare roba nuova se la gente già per ora e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come al bar, la pena con i risparmi di una vita, prezzo della libertà. Per il chiuso in pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane vent'anni fa?
Ricominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a prendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo, solo sputare indietro un po' il veleno e raccontarmi veramente lo spettacolo riprende. Benvenuti a tutti quelli come me.
Piangevo sui cartoni del trasloco, che quando hai visto il mondo dalla cima dopo sei intrappolato al pop come un topo. Non sempre un uomo di successo è un uomo di valore, quando il prezzo arriva tutto in blocco nello scrittore. Copiare te stesso libera meno dolore che farsi tagli nel cuore, nel sangue cercare le parole. Il caso che mi ripigli o che mi ripigli per caso, che tra quelli che hanno fatto figli qui nessuno l'ha programmato. La mia vita è questo teatro e quando spegneranno le luci non avrò nemmeno rimpianto se ho vissuto davvero gumi. E per la strada mi chiamano zio, è Philadelphia e io sono Rocky. Sarà che al posto di un bambino Dio mi ha dato 2 milioni di nipoti. Ho ascoltato la mia roba come mai ho fatto prima, sarà pianta meglio prima. Era parola e decadenza, l'ho trovata genuina, ma si sente che ero perso ancora il lutto per la fine fatta dalla prima band. Quello che credevo fosse mio fratello vero, 2 bambini che da zero hanno messo sulla gang. L'amicizia che è finita come sempre nella vita, per le donne la politica, l'orgoglio e Bill Cash.
E cominciare da meno di zero e finalmente sollevare il velo e raccontarmi veramente, non l'immagine vincente che la gente prova a prendere di sé. Non voglio vivere su un grattacielo, solo a sputare indietro un po' veleno e raccontarmi veramente lo spettacolo riprende. Benvenuti a tutti quelli come me. Benvenuti a tutti quelli come me.
Sì.
Benvenuti.
Bentornati, io direi più che benvenuti, perché ormai è quasi un'ora che vi stiamo rallegrando, intrattenendo, annoiando. Io gioco sempre con questo,
con questa serie di parole insensate,
sinonimi e contrari, sì, insensati, bravo, hai detto giusto. Ma volevamo invece, durante la pausa, per questa splendida canzone di J-Ax e Bianca Zeri, che mi ha davvero rapito il cuore, stavamo ricordando
la coppia più social dei motori, tra l'altro.
Stavamo ricordando i flirt di Max Biagi, che comunque ha avuto dei risultati di altissimo rilievo.
Da quando,
insomma,
Rossi si portava la bambola gonfiabile in moto per prenderlo in giro
e perché lui in quel periodo non credo si sia mai detto ufficialmente, ma usciva con Naomi Campbell, Quindi ci fu Naomi Campbell.
E lui aveva detto di avere Claudia Schiffer, no? Rossi si vantava di avere Claudia Schiffer.
Claudia Schiffer, poi ci fu Anna Falchi, anche lei vera, mentre Rossi continuava ad andare
con
le bambole di gomma.
No, si faceva le pippe.
Poi, diciamo che poi anche Rossi comunque ha saputo recuperare alla grande con le varie Fernanda Lessa e compagnia bella, diciamo che non si è fatto mancare nulla. Biaggi poi ha avuto questa lunga storia.
Sono passati 20 secondi, sono spirati così, proprio a unisono.
Queste intromissioni.
Abbiamo tolto la parola al Kaiser, che adesso non si ricorda più il discorso.
Non mi ricordo più.
I 20 secondi che era la pippa dei Rossi, il tempo, no?
L'intertempo. No, poi c'è stata Eleonora Petrone, adesso questa Bianca Zè, che io ripeto, secondo me delle quattro che abbiamo nominato è di gran lunga la peggiore. Voi
è,
adesso...
è la famosa fase di declino del pilota, no?
A 45 anni.
Inizia a andare con gnocche, sempre meno gnocche.
La fase di... il portafoglio diminuisce e la femmina diventa sempre peggio.
Diciamo il pensiero di Valerio su questa... su questo declino fighesco di Max Biaggi.
Allora adesso stai a fai fighi perché non scartiamo quella, vanno sempre bene tutte adesso. No,
assolutamente, se Bianca al 6 venisse qui credo che nessuno di noi quattro rifiuterebbe, però volevo...
Siamo quattro disperati, figurati. Ce la lasciamo.
Anche la nonna, Bianca, se hai tua nonna libera puoi venire un attimo a fare un saluto. Comunque, non dilunghiamoci ulteriormente.
A proposito di belle ragazze, c'è la nostra Valletta che ci presenterà gli appuntamenti della settimana.
Del fine settimana.
Dice, senta un momentino che controllo l'agendina, perché purtroppo domani c'è una marea di appuntamenti e voglio vedere se...
Agendina. Allora, abbiamo domenica abbiamo il Mondiale MotoGP in Argentina, dove l'anno scorso c'erano state belle scintille, speriamo che si ripropongano il duello, no?
Sperando che cada comunque Marquez.
Certo, almeno facciamo 2-0, dato che l'anno scorso si era messo la maglia di Maradona, ma non passiamo al calcio e non ci pare proprio il caso. Allora, c'è il Supercross, perché la settimana scorsa avevamo detto c'era il Supercross, invece cazzata epica, come diceva il nostro amico Boccialoni, questa era una grossa cazzata.
Ma diciamo comunque che abbiamo anticipato per chi volesse andare a Santa Clara, abbiamo dato una settimana in più per andarci.
Sì, a piedi, a nuoto ci vanno.
Col Titanic è andato.
Allora. Ma come farete senza l'opinionista preferito del Supercross la prossima settimana?
No, facciamo
collegamento dalla striscia di Gaza, sotto le bombe.
Siamo calmi, allora. Il rimedio si trova.
Poi abbiamo la Superbike ad Aragon, campionato molto spettacolare, sempre seguito da molti appassionati italiani. Abbiamo l'italiano a Maggiora con un ospite d'eccezione.
Jeremy McGrath.
Potremmo anche avere la telefonata con McGrath la prossima settimana, dopo Carmichael.
Sì, credo che Jeremy sarà dei nostri. Non vogliamo anticipare oltre, ma avremo questo grande onore di avere McGrath. Che è un incrocio tra Joshua Grant e Jeremy McGrath. Comunque andiamo avanti.
E l'ultimo appuntamento, poi l'ultimo, può darsi che c'è altre cose e ce le dimentichiamo perché noi siamo veramente pessimi.
Stiamo dicendo non ci sono.
Ci scusiamo con gli organizzatori del Super Mare Cross che sono rimasti con paletta e secchiello in mano.
Ci hanno minacciato tra l'altro sulla nostra pagina Facebook, a cui vi invitiamo, a me siamo l'unico programma che non si pubblicizza. Mettete mi piace alla pagina Facebook Radio Rider, tanto mai non ci sentirà più nessuno, quindi andrà nel vuoto l'appello.
Se comunque raggiungiamo i 12 mi piace, avrete il topless della nostra Valletta.
È rosa, eh? E poi abbiamo l'Europeo Trial Pietramurata. E questo ci piace ricordarlo perché soprattutto a me il trial è una disciplina che piace molto perché è un mix di tecnica non indifferente, molto bello.
E ricordiamo il contatto con la natura che hanno i trialisti, che è superiore quasi agli enduristi di striscia.
Certo.
Non l'ho colta.
che in realtà il trial, data la bassa velocità dal punto di vista del
è lo sport per dell'amore
per la natura, è uno sport per ambientalisti. Se dicono che anche il trial è motocross illegale, allora veramente forse anche andare a dorso di mulo è arrampicata illegale con muli.
Questo è un ragionamento che non fa una grinza ed è purtroppo, mi duole dirlo, il ragionamento con cui Eugenio Paris saluta la truppa.
Cerchiamo di recuperarlo.
Dici qualche parola di commiato, perché credo sia giusto.
Allora, io sono sempre stato un giornalista d'assalto, quindi dalla prossima settimana probabilmente sarò un inviato per stare sempre sul pezzo dalle zone di guerra, e quindi forse mi vedrete con un po' di riverbero, mi sentirete con un po' di riverbero, ma spero di ritornare presto su queste frequenze.
Sempre nei nostri cuori.
Noi, due puntate sono bastate per farci piangere e farci commuovere.
Meteore.
Visto che siamo quasi ormai arrivati in conclusione, ci rimangono pochi secondi, io volevo salutare con un aforisma che lascio o a Luca Buzzicotti o a Valerio Maria Listanti sui flirt di Max Biaggi.
Cosa possiamo dire? Non lo so, cosa mi consigli?
Viva la figa!
Ah, ecco, viva la figa!
E stare zitti!
Velocità, motore in pista, non si sta più vincerà.